completamente non crollati, hanno però praticamente cancellato il nostro corso a puntualizzare, non dirò il punto a cui siamo giunti nella lettura di Rosenzweig, ma quantomeno a rendere probabilmente più chiaro, dopo la prima ambientazione, la ragione del suo inserimento nel nostro itinerario. In parte anche il lungo indugio, forse un po' scolastico, di carattere storico-culturale riguardante, in forma ahimè cursoria e semplificata, il rapporto ebraismo-filosofia-teologia, così come viene in un certo senso a condensarsi problematicamente in Rosenzweig. Quando dico problematicamente, dico che nello Stern tutto questo figura come un problema, ma un problema affrontato e in un certo senso nelle intenzioni e nella convinzione di Rosenzweig, in un certo senso, se non risolto, nel senso della liquidazione, certo pienamente attraversato. Sotto questo aspetto, coloro che vorranno provare a leggere, facendosi carico anche di una iniziale difficoltà, un testo come lo Stern, nel progressivo passaggio dal primo libro alla conclusione, in qualche modo si troveranno di fronte ad una sensazione, quello che il testo, pur mantenendo, anzi ingigantendo le sue prestazioni sotto il profilo della costruzione concettuale, in realtà diventi sempre di più caratterizzato nel senso di una creazione che potremmo definire artistica. Questo perché? Perché fondamentalmente, e adesso proveremo a identificare le soglie che ci mettono in questa direzione, il discorso di Rosenzweig, probabilmente sentirete qualche eco di ciò che si era tentato di mettere a profitto leggendo Eckhart, tende a diventare la concreta crescita di un evento, per così dire, miracoloso. Il passaggio, per così dire, che, come vi dicevo già nella analisi del progetto, per così o per meglio dire dell'indice, no? Andava dalla dall'orizzonte del mistero a quello del miracolo sino alla verità eterna, in un certo senso ha la forma della grande speculazione filosofico-mistica, ovvero sia di quella mistica che, come avveniva in Meister Eckhart in maniera completamente diversa, qui non si presenta come riferimento narrativo all'esperienza mistica, ma essa stessa è il corpo di un'esperienza mistica, una scrittura che progressivamente muta l'identità del soggetto che la propone. E questa sequenza, ovviamente l'abbiamo in parte già detto, prende la forma della progressiva costruzione, completamento della figura del Magen David, no? Ovvero sia di quello che noi chiamiamo Stella di Davide. Si potrebbe quindi pensare che, se questo è l'andamento, ci si troverà sempre di più in direzione di una dimensione che esalti l'elemento religioso, o se vogliamo religioso in senso ebraico-cabalistico, di Rosenzweig. In realtà il testo resta, anzi diviene, per così dire, tutto sempre di più filosofico fino alla fine, ma lo diviene essenzialmente realizzando appieno il progetto di quello che inizialmente sembrerebbe l'assunzione di un'istanza antifilosofica. Quindi, in un certo senso, ci troviamo di fronte a una di quelle scritture che hanno bisogno di essere essenzialmente scritture viventi, per così dire, semplifico molto, piuttosto che facteur portalettere di un edificio concettuale, che in un certo senso sono nell'orizzonte novecentesco, ma non soltanto, l'assunzione del compito impossibile, cioè del compito che non può essere riferito, ricondotto alla descrizione di una possibilità in qualche modo già configurata. E sotto questo aspetto, allora, chi legge Rosenzweig ha la sensazione spesso di trovarsi di fronte a uno sviluppo in cui ad ogni passo sembrano citati testi filosofici, letterari, poetici, che costituiscono una parte importante, anche quantitativamente, di una biblioteca del Novecento più rilevante e più esigente. E se a volte le citazioni sono citazioni, se i rifacimenti o le parodie sono realmente tali, nel più dei casi l'albero, per così dire, che viene progressivamente costruito incontra tutti questi riferimenti semplicemente perché, con una sua forza che si ritrova raramente altrove, riesce a identificare delle questioni che sono in qualche modo collocate al cuore di moltissime altre esperienze novecentesche. E quindi si trova in una risonanza potente con una mappa estremamente sensibile di situazioni. E cosa che interessa qui, ovviamente, dove anche l'attraversamento di queste questioni è possibile solo come servizio a qualcosa di non superiore, ma più vicino alla nostra disciplina, diventa allora in questa operazione tutta speculativa, tutta teoretica, ma tutta in qualche modo eccedente la forma di una opera filosofica nel senso della metafisica classica, diventa in qualche modo decisivo l'elemento di una scrittura che sia costantemente, in un certo senso, un evento. Ma riprendiamo in parte da dove ci eravamo un attimo arrestati, ma con l'obiettivo di non seguire per il momento, per questa lezione, in forma ordinata il testo, non sarà possibile farlo perché non avremo tempo poi in tutte nel ciclo di lezioni, per mettere in evidenza qualcosa che, ripeto, rispetto all'economia del corso ha una sua maggiore rilevanza, quello che potremmo definire una soglia, un confine, qualcosa che in un certo senso varcato consente l'accesso a un oltre. È un oltre nel quale in un certo senso si passa non restando ciò che si era prima. Una soglia che attraversata cambia la natura di chi la attraversa e che è soglia verso qualcosa solo in virtù del fatto che chi la attraversa diventa ciò a cui la soglia fa accedere. È in un certo senso la vera caratteristica del simbolo in tutte le grandi tradizioni esoteriche. Non qualcosa che nasconde un mistero, ma qualcosa attraverso cui si diventa ciò che il simbolo simboleggia. Qualcosa che non a caso un autore che torna ricorrentemente, gli autori tornano ricorrentemente secondo il motivo dello sviluppo musicale di un tema in una struttura sinfonica di cui vi avevo già parlato, non a caso uno degli autori che tornano più costantemente è Nietzsche, E Nietzsche effettivamente questo elemento, anche per come lo legge Rosenzweig, è particolarmente evidente, è particolarmente esigente anche in definitiva. In Nietzsche non a caso quello che noi chiamiamo simbolo prende un aspetto più ispido e antagonistico nei confronti di ciò che è tradizione nella forma dell'enigma. Rätsel.
In Nietzsche questo concetto è
pervasivo e significa non a caso non tanto qualcosa che va sciolto. L'enigma è ciò che va attraversato. Non propone, come possiamo dire, un'interpretazione che lo liquidi, chiede un esercizio spirituale, se vogliamo usare questa espressione che a Nietzsche non piacerebbe. È come qualcosa di simile a una prova iniziatica, ma qualcosa di più, perché nell'enigma in Nietzsche l'eterno ritorno, la grande salute e così via, ciò che conta non è spiegarle, perché non a caso in Nietzsche quando il suo pensiero minaccia di essere spiegato, egli lo sa, minaccia anche di essere ridotto a qualcosa che esso come vocazione non è. Tutti ricordano, no? La formula finale di Ecce Homo, l'ultimo testamento nicciano. Sono Dioniso contro il crocefisso, sono stato capito. E la speranza di Nietzsche è che si possa, debba rispondere sì e no, perché se si risponde sì, che è stato capito, lo si è ridotto a una filosofia come le altre. E se si risponde di no, c'è il rischio che il grande evento che ha fatto maturare in se stesso resti inefficace. In realtà solo la tensione tra sì e no, in questo caso, è la vera risposta. Si tratta di capire Nietzsche capendo che non lo si può capire, ovvero sia sopportare dentro la propria configurazione precedente all'incontro con lui. Insomma, dice qualcosa che dice in realtà qualsiasi grande simbolo tradizionale. Se mi vuoi capire, non devi restare attaccato a ciò che sei già o a ciò che pensi di essere già. Devi diventare attraverso di me un'altra cosa. Non a caso, in un certo senso, i progenitori dei simboli di cui parliamo, che erano in parte gli antichi oracoli, erano, con qualcuno già parlai di queste cose a tempo fa, ferocissimi nei confronti di coloro che pretendevano di rivolgersi all'oracolo come qualcuno che semplicemente dispensasse un vero fattuale utile per i comodi di chi gli si avvicinava. Tutti costoro sono coloro che gli oracoli perdono, perché non capiscono che gli oracoli dicono sempre la verità, ma a patto che si sappia essere la verità che loro dicono. E quindi vari esempi mitici, no? Ricordate Ciro che chiede all'oracolo di Delfo cosa succederà se lui passerà in armi il fiume Alis per, non Ciro, voglio dire Creso, per andare a combattere contro Ciro di Persia, e l'oracolo gli risponde: se lo farai distruggerai un grande impero. E lui non capisce in realtà che deve riflettere su questo oracolo, pensa che distruggerà l'impero dei persiani, invece va in battaglia, viene distrutto e ha distrutto un impero, il suo. L'oracolo non ha mentito, ma chi lo ha interrogato non ha saputo essere all'altezza di ciò che l'oracolo proponeva. La cosa ritornerà, non a caso, no? Nelle grandi forme di arcaismo sapientissimo che caratterizzano anche alcune grandi situazioni moderne. Pensate alle streghe del Macbeth, no? Cosa predicono a Macbeth, no? Predicono che diventerà il signore di Cawdor e poi che diventerà re di Scozia. Tutto sempre vero e tutto sempre interpretato da Macbeth in una direzione che lo renderà alla fine mortalmente, infernalmente infelice. Su questo, splendide pagine, splendide, devo dire, fiammeggianti, acute, dell'apparentemente così normalmente definito arido Hegel. Si vadino a vedere le pagine nel cristianesimo, lo spirito del cristianesimo e il suo destino, si trova nell'edizione Null dei testi teologici giovanili. Pagine sul Macbeth assolutamente splendide. Dicevamo, no? Gli antichi oracoli sono in qualche modo qualcosa che in parte spiega come funziona un simbolo. In Nietzsche il simbolo è diventato enigma, comprensibilmente, perché per Nietzsche non c'è nessuna tradizione che possa guidarlo nella magia che sta provando a produrre in sé. E su questo, in una direzione diversa da ciò che faranno poi i tradizionalisti genoniani, no? Ad esempio, che accuseranno come tanto esoterismo novecentesco Nietzsche di essere stato tradito dalla sua pretesa di essere un auto-iniziatore. Si può andare al di là dell'orizzonte in cui siamo precipitati per colpa della modernità, direbbe così un tradizionalista, e sì, certo che si può, ma bisogna recuperare la continuità di una grande tradizione iniziatica, di un'antica sapienza, non si può farlo con un balzo da soli. E questo è ciò che Nietzsche pretende di fare. Questa pretesa che viene però, ad esempio, analizzata così, un pensiero, vogliamo uno dei pensieri più forti di questa tradizione, quello di Guénon, ad esempio, viene letta da Rosenzweig, lo dico così rapidamente perché sennò un indugio più lungo ci comporterebbe molto tempo, come la volontà in Nietzsche di percorrere in un certo senso a ritroso il percorso della tragedia nella sua decadere da tragedia a filosofia, no? Cioè la filosofia, Socrate per intenderci, per Nietzsche è la morte della filosofia. E in un certo senso anche quella prima opera nicciana, così alla lunga poco nicciana a ben vedere, che è il Geburt, la nascita della tragedia, già sceneggiava in qualche modo questo, no? La filosofia come l'abbiamo conosciuta, pensiero molto leopardiano in questo senso, ha ucciso la filosofia attraverso il ragionamento, attraverso il passaggio all'universale, e in qualche modo lì, in una maniera ingenua, ancora per il Nietzsche che conosciamo più importante, si pensava, insomma, mettiamoci assieme Schopenhauer e Nietzsche e facciamo risorgere lo spirito tragico, magari come wagneriano voto un dramma, dove in qualche modo la rottura nei confronti dei limiti della modernità passava anche nel modo del Gesamtkunstwerk, cioè di un'opera che potesse in qualche modo realizzare la potenza artistica al di là della divisione tra le arti, perché sarebbe stata musica, poesia, arti visive, tutte assieme, e magari sarebbe diventata qualcosa un po' come avevano vagheggiato nella loro in quasi infanzia filosofica i bambini dello Stift di Tübingen, no? Hegel, Schelling, in parte, anche se non era lì in quel momento, Hölderlin, l'idea di sostituire una grande mitologia poetica a tutte le scienze umane, e fisiche, insomma, no? L'idea di una mitologia della ragione, della mitologia della Vernunft. Questo sogno, che era stato rapidamente archiviato negli ultimi anni del Settecento, in un certo senso poteva anche sembrare rifiorire, no? l'idea dell'opera d'arte dell'avvenire, per usare un titolo wagneriano, che in un certo senso avrebbe una volta di più tentato di superare l'arido intellettualismo della cultura borghese e così via. Beh, ecco, in realtà Rosenzweig, che è più che mai schellinghiano, anche lo vedremo in qualche altro passaggio, anche se non potremo restare troppo su analisi di questo tipo che hanno più una ricaduta storico-filosofica che teorico-letteraria, anche se le cose stanno assieme, è inutile che vi dica che le discipline che noi conosciamo nella loro divisione in università hanno delle ragioni, ma sono ragioni istituzionali, servono come istituzione. Servono come grandi, il loro aspetto positivo, poi ce ne sono i negativi, servono come grandi serbatoi di conoscenze tecniche in qualche modo, che servono e vanno somministrate attraverso la differenza delle discipline. Però le cose di cui ci occupiamo non erano nate per essere fatte a pezzi dalla disciplina. Dante Alighieri non scriveva la Divina Commedia pensando al settore disciplinare El Fillet 10, eh? Ma neanche al settore disciplinare M qualche cosa di filosofia. Scriveva la Divina Commedia, e queste tutte le cose che noi scomponiamo in più discipline vi convivono. E se facciamo bene a scomporle in più discipline, poi probabilmente, se vogliamo sentir parlare Dante, dobbiamo sopportare che queste distinzioni vengano anche sospese, perché lì non ci sono. Lo stesso avviene qui, più modestamente che in Dante, in Rosenzweig, no? Dove sostanzialmente io continuo a farvi nomi di filosofi, ma si sta facendo in un certo senso qualcosa che riguarda massimamente la letteratura, no? E ripeto, entro certi limiti, questo è ciò che va anche un po' capito. Comunque, dicevo, Rosenzweig, che è molto in questo senso schellinghiano, dopo, tra l'altro, chi leggerà sostanzialmente si troverà di fronte al gioco tra sì e no a proposito del rapporto Dio-libertà, che sembra in qualche modo proprio fatto per riprendere l'opposizione tra dogmatismo e criticismo, come nelle lettere filosofiche dello Schelling giovane, filosofische Briefe, dogmatismo sul criticismo, insomma. La situazione per vari versi è quella, così come per vari versi anche una concezione della tragedia che qui ritorna. Comunque, dicevo, per Rosenzweig Nietzsche è colui che tenta di mettere in mora, di mettere in crisi l'apparato della filosofia. Lo fa costringendo quella cosa che adesso in maniera più ordinata vedremo essere la filosofia, cioè una macchina che produce il passaggio all'universale, e quindi un pensiero che pretende di riguardare sempre tutti e che proprio per questo non è mai il pensiero di nessuno, in particolare, in concreto. Di farlo buttando nei suoi ingranaggi la propria vita, dove la propria vita non è narrando i casi suoi, ma è buttando all'interno della filosofia la concretezza di ciò che è singolo, costringendo gli ingranaggi della filosofia a rompersi su ciò che è singolo, perché non sono fatti per riconoscerlo. Una sorta di grande sabotaggio della filosofia, che però avrebbe come suo merito quello di far riemergere dalla filosofia quella spinta che in un certo senso la filosofia tradisce, ma che la filosofia per tanti versi ha sempre anche custodito. Qualcosa che può ricordare un modo in cui Heidegger, che lavorerà su Nietzsche anche in questo caso per tutta la vita, insomma, ci sono i due grossi volumi su Nietzsche di cui qui si occupò un amico, Franco Volpi, che molto ci manca e che in Francia vennero tradotti dal grande Pierre Grossowski in definitiva, no? Ecco, in qualche modo Nietzsche
è colui che tenta di riattivare il desiderio che muove la filosofia. Di renderlo esplicito al di là di tutti i depotenziamenti che hanno reso la filosofia un'alleata della décadence. E quindi per Rosenzweig Nietzsche diventa in qualche modo l'immagine di qualcosa che potentemente, non volendo andare in questa direzione magari, ma propizia l'inevitabilità del passaggio che lui sta tentando di fare. Ricorderete, ve l'avevamo accennato, la filosofia, diceva Rosenzweig, nasce dalla volontà di non prendere sul serio la morte. Trasformando la morte concreta di ciascuno, di cui nulla ciascuno sa e che nessuno in realtà accetta, nella morte di tutti. La morte quindi diventa qualcosa di cui si sa in un certo senso tutto, cioè che riguarda tutti. Ma per ciascuno di noi il fatto che la morte riguarda tutti e che il destino umano sia quello di morire non spiega assolutamente niente. Può casomai servire come esercizio consolatorio, come placebo, legittimo placebo, ma ciò non fa che in realtà silenziare una domanda a cui non si dà affatto una risposta. Semplicemente si dice a ciò che è singolo, ciò che morirà, quando il tutti del genere umano non verrà scalfito dalla sua morte, logicamente, si chiede sostanzialmente di star zitto. La filosofia a chi muore risponde: tutti devono morire. Ma cosa c'è di vero in questo? Ci sarà una grande verità nel fatto che tutti devono morire? O casomai qualcosa che potrebbe essere chiamato una verità dovrebbe essere in che cos'è la morte di ciascuno? Ciascuno preso per uno. Ciascuno proprio lui. Lui e non un altro. Ma a questa la filosofia non sembra dare risposta. Anche in un certo senso la risposta preleopardiana che Federico II dava al suo corrispondente Voltaire durante le guerre dei sette anni, no? La filosofia è un grande rimedio per i mali passati e futuri, con quelli presenti sembra non funzionare. Ma cosa c'è di più presente della morte per chi sta morendo? E in realtà a questa altezza sembrerebbe esattamente che la filosofia rappresenti una sorta di grande trucco, o per meglio dire, all'origine della filosofia c'è qualcosa che ne costituisce anche l'intrinseco limite e che fa sì che nei suoi confronti vi sia in qualche modo un umano che protesta. Ne parlavamo un pochino già le altre volte, citando vagamente qualche riferimento lacaniano, e quindi in qualche modo per sottolineare sin d'ora che siamo negli anni della nascita della psicanalisi e gli anni in qualche modo in cui ha senso che la psicanalisi nasca, e sono anche gli anni, come possiamo dire, in cui progressivamente Sigmund Freud finirà per maturare, anche senza confessarlo del tutto, ma confessandolo di fatto, nell'uomo Mosè negli anni 30, che la psicanalisi sia una Judefrage, anche una Judefrage, anche una questione ebraica, non la questione ebraica, ma una questione ebraica. E non a caso cercherà, come già vi dicevo, di cogliere il nesso che esiste tra le ragioni della psicanalisi e le ragioni dell'antisemitismo, perché
sono questi due interrogativi i veri protagonisti dell'uomo Mosè. C'è tutto questo in Rosenzweig, non c'è nulla che riguardi esplicitamente la psicanalisi, ma quasi tutto nel movimento del pensiero, nella scrittura di Rosenzweig, anche questo esordio in definitiva sulla filosofia e la morte che diventa l'attribuzione alla filosofia di un limite che è la pretesa di poter conoscere il tutto. Si può conoscere tutto, la filosofia conosce tutto.
Si potrebbe quasi dire, giocando un po', che la pretesa di conoscere tutto è esattamente quello che in Nietzsche è il Dio che viene proclamato morto. E non a caso, come ricorderete, in Fröhliche Wissenschaft, nella Gaia Scienza, l'affermazione Dio è morto è un annuncio che Nietzsche indica verrà capito molto tempo dopo, quando si ha esaurito la dipendenza nell'orizzonte intellettuale e spirituale del tempo dal cadavere di Dio. Cioè l'età in cui Nietzsche, e siamo anche negli anni di Rosenzweig, poi dice Nietzsche, noi ci troviamo, è quella in cui Dio è morto, ma tutto il modo di concepire il mondo, le relazioni tra gli uomini, la politica, la morale e tutto quanto dipende dallo spazio che Dio ha lasciato vuoto. Quindi sostanzialmente siamo un mondo in cui Dio non c'è, ma in cui ci si comporta con i concetti legati alla sua esistenza. Se vogliamo giocare all'interno delle scemenze che vi ho raccontato in questi mesi, potremmo dire che è come se Rosenzweig noi avessimo il mondo delle creature che non crede più al Dio delle creature, ma che continua a credersi creatura. Si ha un bel dire Dio è morto, ma se continuiamo a immaginarci come le creature di Dio, se le nostre caratteristiche sono ancora quelle che abbiamo elaborato quando pensavamo a un Dio che ci creava, si ha un bel dire che Dio è morto. Sì, Dio è morto, ma noi siamo alle dipendenze del suo cadavere. Difatti Nietzsche lascia trasparire che nel momento in cui si giunga a un momento in cui si capisca cosa vuol dire veramente Dio è morto, e capire cosa vuol dire Dio è morto vuol dire pensare, a partire da questa evidenza che Dio è morto, allora si scoprirà che non c'era nessun Dio che potesse morire in realtà. È morto semplicemente il cadavere di Dio. Il nostro Eckhart direbbe: è stata esaudita, un po' con un po' di ottimismo lo direbbe, si dicesse così, è stata esaudita la preghiera che abbiamo rappresentato a Dio perché ci liberasse dal Dio delle creature. Ci si libera dal Dio delle creature quando si smette di concepirsi come delle creature. Ma lo smettere di concepirsi delle creature è necessariamente un atto antidivino? Beh, Nietzsche in un certo senso, dice Rosenzweig, completando e portando a un grado più elevato questa tradizione, da Kierkegaard, Schopenhauer e poi, in un certo senso anticipando se le cose dovessero essere così, gli esistenzialisti, è colui che in qualche modo prende la via della bestemmia in un certo senso, no? La formula, ma allora se dovesse esistere un Dio, perché non sono Dio io? Se c'è un Dio vivente, dice Rosen, no? Perché non devo essere io? Quindi se non sono Dio vuol dire che Dio non c'è. Ecco, questa via, che non è evidentemente quella che Rosenzweig pratica, ha però essenzialmente un merito, in un certo senso quella di portare oltre un mondo in cui Dio è il creatore del mondo, è il signore del mondo, è il garante dell'ordine morale del mondo, tutte cose che sono proprie di un Dio che fa bene a morire, forse farebbe bene a morire anche per Rosenzweig,
perché in un certo senso Dio è un'altra cosa. Dio è un'altra cosa che si rivolge a un uomo che è un'altra cosa, e questa cosa si fa facendo un'altra cosa, facendo altre cose rispetto a quelle che abbiamo fatto prima, e anche riconoscendo in ciò che è stata la storia spirituale del mondo qualcosa che può essere ripensato e rifatto agire all'interno di una nuova dimensione. Quando si dice sostanzialmente allora che la filosofia è la pretesa di conoscere il tutto, si parla innanzitutto a partire dal fatto che sembra invece evidente che vi sia qualcosa che sta costantemente fuori da un tutto che si preveda un tutto, e soprattutto che l'altra faccia del tutto, il nulla, non può essere concepito in forma totalizzante come il puro nulla di tutto, ma deve essere invece concepito come il nulla di qualcosa. Per praticare questa via, e guardate che volersi dedicare al nulla di qualcosa è la via di una buona parte della parte più interessante della poesia moderna. A loro modo Montale, Zanzotto, René Char, Zellan sono questo, un disperato tentativo di interrogarsi del nostro essere un nulla, ma un nulla senziente, un nulla vibrante, un nulla che accade, un nulla che può essere ascoltato e attraverso l'ascolto riverberare in parole che diventano in un altro senso, forse da quello che c'era un tempo, poesia. Ma l'ultima volta vi avevo letto, ricordate, questa pagina in cui sì, anzi la riassintetizzo perché se la rileggo adesso mi gioco anche gli ultimi minuti. Diceva: la rappresentazione filosofica della totalità. Se voi prendete una parete vuota, la metafisica classica e la filosofia classica in generale vi proponeva su questa parete un affresco, cioè la rappresentazione del tutto copre totalmente la parete, non c'è nient'altro che questo affresco. Quindi sì, c'è un bel dire, una cosa è la parete e una cosa l'affresco, ma ad esempio Cartesio potrebbe dire che grazie alla ghiandola pineale la res cogitans fa corrispondere perfettamente in sé la res extensa, come dire, la parete è la parete, ma tutto ciò che c'è sulla parete è esattamente la rappresentazione affidata all'affresco. Tra l'affresco e la parete non c'è nessuna discrepanza, tra la rappresentazione veritiera del tutto costruita filosoficamente e il tutto non c'è contraddizione. Dio garantisce col soccorso della glandola pineale. È sulla glandola pineale che garantisce la corrispondenza tra la realtà e la rappresentazione. Non mancarono, come possiamo dire, dei simpatici giochi romantici, come ad esempio nel da noi troppo dimenticato Jean-Paul, ovvero sia Jean-Paul Richter, che nel suo racconto sul maestrino di Brema ci parla non a caso di un giovine maestro squattrinato che in genere a dedicarsi alle lettere, funziona quasi sempre così, che non ha i soldi per comprarsi i libri, però sapendo da Cartesio che nella glandola pineale c'è tutto, sforzandosi molto riesce, partendo dalla glandola pineale, a scriversi da solo tutti i libri che vorrebbe leggere. Questa idea sostanzialmente dei libri che sono la descrizione del tutto, i libri in cui c'è tutto ciò che si vuol sapere, è uno degli argomenti satirici spesso del romanticismo tedesco. Pensate ad esempio al personaggio di A. Tubman, del Rat Tubman, del consigliere Tubman, nella Sposa sorteggiata di Hoffman, no? Che appunto, forse lo dicevo, quello del dell'impiegato di alto livello tedesco che concepisce tutto come ciò che deve essere un manuale, un handbook, appunto. E allora, visto che un giorno ne scopre uno che è un manuale del matrimonio, decide di sposarsi perché adesso sa cosa fare di una donna, mentre prima, quando non aveva il manuale, non ci pensava assolutamente. E che alla fine del racconto verrà premiato con un libretto dalle pagine bianche, da un mago, dal mago Leonardo, con le pagine bianche che però possono ricoprirsi dei caratteri di qualsiasi manuale lui voglia leggere, consegnato al paradiso di un'erudizione implacabile, totale, in definitiva. Ecco. Allora, la parete. Beh, questa cosa è la metafisica classica, insomma, no? In maniera molto diversa, compreso quella moderna, in maniera molto diversa da Rosenzweig, un ventennio dopo, poco più, Heidegger proporrà questa formula, no? La metafisica è l'oblio dell'essere. La dimenticanza dell'essere, il modo di dimenticarsi dell'essere. Però è una dimenticanza dell'essere, un oblio dell'essere, che è anche proprio per questo la sua custodia. Cioè, la grande metafisica, se vogliamo, l'affresco sulla parete, dimentica in realtà la differenza tra la parete e l'affresco. Però nello stesso tempo custodisce la parete all'interno del movimento della sua struttura. In un certo senso l'essere circola, anche se in un certo senso vi è dimenticato ma attivo. La sincera dimenticanza dell'essere diventa custodia dell'essere, ma siamo oggi in un tempo in cui non si può dimenticare a comando. La nostra epoca, forse per questo, secondo Heidegger, che riprende a questo scopo la citazione da Wein und Brot, anzi Brot und Wein di Hölderlin, no? Siamo in durftigen Zeit, siamo nel tempo della miseria, perché non si può più dimenticare che l'essere nella metafisica era dimenticato e perduto, e quindi siamo in una situazione di povertà, o per meglio dire di indigenza, Durstigkeit, détresse, si direbbe in francese. In un certo senso qui ciò che vuole dire Rosenzweig è che ormai oggi ci troviamo di fronte a una situazione, oggi suo, anni 10, però una situazione nella quale la filosofia è diventata non un affresco ma un quadro. La si appende alla parete, ma nella parte non coperta dal quadro la parete resta vuota e si vede che è vuota. Nessuno pensa che la parete e il quadro siano la stessa cosa. Prima con l'affresco sì. Tant'è vero che adesso la metafora può servire molto. Accanto al quadro possiamo mettere altri quadri. Abbiamo più filosofie, ma non soltanto più filosofie. Mentre prima, ancora fino all'idealismo, no? La Wissenschaft è tutto. Le scienze sono tante. Ciascuno può mettere lì il suo poster, il suo quadro. E non a caso a quest'epoca cominciano ad esserci la sociologia, l'antropologia, la psicologia sociale. E avanti. Quanto più cresce la complessità Stato-Costituzione, tanto più crescono le discipline. Perché progressivamente si sperimenta la impossibilità di racchiudere il tutto in una grande rappresentazione esaustiva, e sempre di più si costruiscono delle totalità parziali, radicate in pratiche parziali che di tanto in tanto però pretendono di essere per se stesse una totalità. Un po' come le varie discipline che sanno di essere una disciplina tra le tante, però al proprio interno si immaginano come una totalità. insomma, un tutto che è come un quadro su di una parete.
Quindi, come direbbe Rosenzweig, non un'unità, bensì una immagine, non l'uno, ma uno, assieme ad altri, diversi. Allora, si potrebbe dire che Rosenzweig vuole lavorare sullo scarto tra il quadro e la parete. Si tratta di andare allora oltre il quadro, compiendo un'operazione che con l'affresco non c'era bisogno di fare, perché oltre l'affresco non c'era niente. Adesso col quadro ci sono tutte le parti di pareti, o dove non c'è niente, o dove ci sono altri quadri. Bisogna andare oltre la cornice e oltre la tela, per così dire, oltre meta. E quindi la, si direbbe in greco, e quindi il discorso che svilupperà adesso Rosenzweig punta a realizzare una metaetica, metalogica e una metafisica, in un senso diverso da quello che era un tempo la nozione di metafisica, ovvero sia un discorso che va al di là della pretesa di spiegare il mondo, l'uomo, Dio, all'interno della pretesa di conoscere il tutto. Allora, se la filosofia fino ad oggi ha parlato di Dio, dell'uomo e del mondo all'interno della pretesa di conoscere il tutto, bisognerà adesso ricostituire le condizioni di parlare di queste cose in una logica che ha radicalmente superato questa pretesa di parlare il tutto, di dire il tutto, e che conseguentemente ha abbandonato l'idea che il nulla sia semplicemente l'altra faccia del tutto. Ovvero sia, si tratterà di elaborare un pensiero che non sia costruito sulla rimozione della morte, ovvero sia della cosa più singolare che caratterizza ciascuno, e che quindi sia un pensiero che non rimuove la singolarità ma l'assume. Per farlo verranno mobilitate le risorse della tradizione teologica, sia cristiana che araba e anche musulmana e soprattutto ebraica, la grande tradizione letteraria soprattutto tedesca, la filosofia, il tutto secondo una modalità musicale che vuol far sì che tutto ciò che viene messo in campo nell'opera occupi costantemente quel presente in cui le file di un'organizzazione sinfonica sono tutte immediatamente evidenti nella organicità dell'ascolto. Bene, sì, ho sforato di 6 minuti, quindi è una cosa perdonabile. Va bene, grazie. Dopodiché vedremo la settimana prossima alcuni carotaggi in particolare, poi soltanto per quello che è utile dal punto di vista del corso, ovviamente, perché una lettura organica dello Stern impegnerebbe ben più di un corso, anche per una serie di saperi. Mi sembra di seguire un po'. Sì, perfetto. In parte perché sto semplificando la cosa, o meglio, no, non la sto semplificando, è più semplice, è più chiaro lui, solo che lo è a patto di aver fatto il pieno del suo sistema di riferimenti. Cioè, quando, come possiamo dire, la filosofia classica tedesca, la Kabbalah e una serie di altre cose sono evidenti, lui a suo modo è ardito ma anche chiaro. Solo che progressivamente propone un esercizio a cui siamo poco abituati, ecco. È un po' così con quasi tutte le cose importanti, non è che siano oscure, è che propongono un esercizio a cui non siamo abituati, no? Come uno che volesse suonare il pianoforte non ci ha provato mai, no? Deve mettere le dita in una certa posizione e dopo 10 minuti gli viene un mal di testa tremendo perché deve comandare ogni dita a fare delle cose assolutamente innaturali. poi andando avanti si suona, però bisogna andare avanti, insomma. Ecco, noi faremo qualche assaggio di questo discorso per ciò che ci riguarda maggiormente.